c'è stato un Valerio gigante di Africa che lo fanno un incontro, ci presenterà, hai visto che va comunque la paura in testa della pianta e anche quello della settimana. Abbiamo visto la linea fatta, facciata dall'evangelista Luca, quello di un amore misericordioso e compassionevole che non sa resta di fronte a nulla. E abbiamo visto come questa linea dal terzo, quarto secolo in poi nella Chiesa venne mal sopportata perché contraddiceva e contrastava la linea della durezza, della severità in campo penitenziario. Abbiamo visto come Gesù ribaltava quello che era lo schema classico della tradizione spirituale, dove l'uomo peccatore doveva pentirsi, chiedere perdono, fare una penitenza per ottenere il perdono, e Gesù ribalta tutto questo. Il perdono è concesso già. Poi, eventualmente, sta all'uomo cambiare atteggiamento, cambiare comportamento. Ma questo non veniva accolto bene. Per cui, abbiamo visto nella parte precedente come lo stesso Vangelo di Luca sia stato, dove era possibile, censurato o anacquato, ma la cosa più grave è che 11 versetti di questo Vangelo, per ben 3 secoli, nessuna comunità cristiana la voleva al suo interno. All'inizio, sapete, ogni comunità aveva il Vangelo del suo fondatore, discepoli di Matteo, discepoli di Marco, di Luca, e poi se li scambiavano tra comunità all'interno. Ebbene, quando arrivava il Vangelo di Luca, tutto bello sì, ma 11 versetti erano inaccettabili e semplicemente li ritagliavano e li rispedivano all'interno. Questi 11 versetti per secoli sono ribalzati da una comunità all'altro, finché questo brano del Vangelo di Luca, che era collocato al capitolo 21 del suo Vangelo, quel versetto 38, ha trovato ospitalità nel Vangelo di Giovanni ed è l'inizio del capitolo 8. Ma se voi dal Vangelo di Giovanni togliete questi 11 versetti al capitolo 8, vedete come la narrazione dell'Evangelista è più omogenea e liscia. Al contrario, se inserite nel Vangelo di Luca, capitolo 21-38, vedete che è il loro contesto. Quali sono questi scandalosi versetti e perché venivano rifiutati? È il perdono che Gesù dà alla donna adultera. In un mondo, in una cultura dove ancora le donne adulte venivano lapidate, il perdono incondizionato che Gesù concede alla donna era inaccettabile. Di quello che ho detto abbiamo una prova in un padre della Chiesa, Sant'Agostino, che in una delle sue opere così rimprovera quelle comunità cristiane che rifiutavano questo brano del Vangelo. Sentiamo Agostino. Dice: alcuni di fede debole, o piuttosto nemici della fede autentica, per timore, ecco il motivo, per timore, io credo, di concedere alle loro mogli l'impunità di peccato, quindi era la paura delle corte anche primitiva, tolgono dai loro codici libri il gesto di indulgenza che il Signore compì verso la adultera, come se colei che disse d'ora in poi non peccare più avesse concesso il permesso di peccare. Ecco il motivo, erano i mariti delle comunità cristiane preoccupate, perché se le nostre mogli vengono a vedere come Gesù perdona l'adultera, qui andiamo incontro al guai. Quindi erano i mariti che eliminavano dal Vangelo questo brano è importante. Vediamo allora questo brano rifiutato dalle chiese primitive, non solo per 3 secoli. Pensate che soltanto nel 500 questo brano è stato inserito nella liturgia eucaristica, e soltanto nel 9 secolo si trova il primo commento a questo brano. Quindi è stato un brano che la Chiesa ha guardato sempre con diffidenza. Ebbene, l'episodio lo conosciamo: Gesù si trova nel Tempio, e quando è nel Tempio, può seguire adesso grado naturalmente ancora nel Vangelo di Giovanni al capitolo 8, dice: al mattino presto si presentò di nuovo nel tempio e tutto il popolo veniva da lui e sedutosi insegnava loro. Si crea allarme da parte dell'autorità, perché Gesù addirittura nel tempio, il luogo dove veniva insegnata la legge di Mosè, propone il suo insegnamento che è di abbandono della legge per l'accoglienza dell'amore, e il popolo si sente affascinato. Allora scatta l'ennesima trappola contro Gesù. Hanno provato diverse trappole, ma ogni volta Gesù ha smascherato l'intento dei suoi accusatori e ne è uscito rafforzato. Questa volta hanno creato una trappola perfetta. È nel tempio, gli portano una donna sorpresa in flagrante adulterio e gli chiedono: Mosè ha comandato di lapidare queste donne, tu che dici? È la trappola che è perfetta, perché se Gesù dice usiamo la misericordia, va contro la legge di Mosè e quindi può essere arrestato come un blasfemo. Se Gesù dice va bene, lapidiamola come comanda Mosè, tutta questa folla che lo ha seguito, perché ha sentito in lui un discorso di misericordia, di comprensione, di compassione, rimarrebbe delusa, perderebbe la popolarità, ed è quello che i scribi e i farisei aspettano per arrestare Gesù, perché fin tanto che Gesù è popolare non se la sentono di toccarlo. Quindi al mattino presto Gesù insegna nel tempio e scrive Luca. Gli scribi e i farisei allora gli conducono una donna sorpresa in adulterio e avendola posta in mezzo, intanto manca qualcosa. Dice sorpresa in adulterio, ma il maschio dov'è? Vedete, come sempre, una religione dove gli uomini comandano, c'è sempre un occhio di riguardo e di indulgenza nei confronti dei maschi. La legge comandava di lapidare gli adulteri, la donna e l'uomo adultero. Qui l'uomo è già sfuggito, un attimo di confusione, hanno preso soltanto la donna. Per comprendere la portata di questo brano, bisogna rifarsi agli usi matrimoniali del mondo ebraico, che sono tanto diversi dai nostri. Quello che noi chiamiamo matrimonio nel mondo ebraico avviene in due tappe distinte. La prima tappa, chiamata sposalizio, e la seconda, chiamata nozze. E in mezzo c'è l'intervallo di un anno. Perché questo? La prima tappa era lo sposo che, accompagnato dai genitori, andava in casa della sposa. Normalmente era quel giorno che la conosceva, i matrimoni erano combinati dai genitori, veniva valutata la ragazza per il pagamento della dote e al termine del quale l'uomo metteva il velo della preghiera, sapete che gli ebrei sono rimasti ad avere il velo in testa, sopra il capo della donna e dice tu sei mia moglie e lei dice tu sei mio marito. Questo avviene, secondo la legislazione, quando il maschio ha 18 anni e la ragazza 12 anni. Ma il matrimonio serve unicamente per procreare figli, e per quanto mature una ragazza a 12 anni non è ancora nelle forze di mettere al mondo un bambino. Allora, un anno dopo, si aspettava un anno, era una ragazza guidata amicamente, accompagnata dal corteo delle amiche e della famiglia, andava nella casa dello sposo e c'era la festa delle nozze con l'unione tra gli sposi e iniziava la convivenza. Quindi il matrimonio in due tappe, sposalizio e nozze, e in mezzo un anno. La legislazione prevedeva e preveniva il problema dell'adulterio e lo aveva risolto così: in caso che l'adulterio avvenga nella prima fase, la donna va lapidata. Se l'adulterio avviene nella seconda fase, la donna va strangolata.
Il maschio
è il maschio. leggiamo i brani del Vangelo per le immagini, i film che abbiamo visto, li interpretiamo a modo nostro. Quindi immaginiamo l'adultera, una donna bella, procace, prosperosa, insomma. È una ragazzetta, è una bambina tra i 12 e i 13 anni. L'adulterio, per quanto difficile, era abbastanza comune, perché i matrimoni non erano d'amore, erano matrimoni combinati. Per questo la legge fatta dai maschi sempre moriva. Se volete inorridire, andate a leggere la parola di Dio nel capitolo 5 del libro di Numeri, perché qui la donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ma se non c'era la flagranza, se il marito sospettava che la donna lo avesse tradito, come si faceva a sapere? C'era una sorta di macchina della verità. È scritta nel libro di Numeri, capitolo 5, parola di Dio, dice che l'uomo deve condurre la donna dal sacerdote. Il sacerdote toglie, strappa il velo dalla testa della donna, che è un affronto, una disonore, una vergogna tremenda. Poi, in un pezzo di carta, scrive tutte le accuse del marito e le maledizioni che ricadono sulla donna. Poi spazza il pavimento della sinagoga o del tempio, lo mette, questo polvere, in un boccale, ci mette l'acqua, ci infila il documento nel quale ha scritto, fa un frullato e lo dà a bere alla donna. Se gli viene il mal di pancia, è colpevole e l'ha eliminata. Ridete, ma non immaginate quante migliaia di donne. Era il termine in te che si chiama ordalia, il giudizio di Dio, la prova di Dio. Andate a leggere, è molto lungo il brano, è il capitolo 5 del libro dei Numeri. Allora gli dicono: questo, questa donna è stata sorpresa sul fatto commettendo adulterio. Come sempre, le persone religiose sono false, lo chiamano maestro, ma non vanno per apprendere. Vogliono giudicare. Per loro Gesù non è un maestro, ma è un pericolo da eliminare. Ed ecco la tratta. Ora nella legge, Mosè a noi, ha comandato di lapidare questi. Notate il disprezzo. La donna non interessa, è soltanto uno strumento per eliminare Gesù. Ha dato il comando di lapidare queste. Tu che le dici? Gesù come risponde se la dice? Se dice di non lapidarla, trasgredisce la legge. Se dice di lapidarla, perde la popolarità e comunque sia, è fatta. È in mano di scrivi e farisei, siamo nel tempio. E l'Evangelista sottolinea: questo però dicevano per tentarlo, per poterlo accusare. E usa l'Evangelista il verbo tentare, che ha parlato per le tentazioni del diavolo nel deserto. Questi zelanti, custodi della tradizione, questi fanatici osservanti dell'ortodossia, in realtà sono strumenti del diavolo, perché in loro covano soltanto sentimenti mortali, sentimenti di morte. E Giovanni nella prima lettera dirà: chi non ama rimane nella morte. Ma Gesù, chinandosi, scriveva con il dito per terra. Ci si chiede: ma perché Gesù non risponde e scrive con il dito per terra? Qual è il significato? Probabilmente il gesto di Gesù si richiama al profeta Geremia, il profeta che diceva, il Signore che parla, che quanti si sono allontanati dal Signore saranno scritti nella terra. Questi personaggi, scrive i farisei, si erano tanto vicini al Signore, in realtà si sono allontanati. Perché il Signore di Gesù è amore, e chi prova sentimenti di odio e di morte è lontano da lui. Quindi Gesù scrive per terra ed è un senso di condanna verso questi accusatori. Siccome però insistevano interrogando, si alzò e disse loro: chi di voi è senza peccato, per primo getti su di lei una pietra. gli accusatori insistono, allora Gesù risponde, la risposta è diventata proverbiale: chi di voi è senza peccato, per primo getti su di lei una pietra. Anche questa risposta di Gesù va collocata nel contesto culturale dell'epoca, perché noi pensiamo, perché l'abbiamo visto, che si tratta di prendere una pietra e cominciare la lapidazione della donna. Non è così. La lapidazione prevedeva questo rito: la persona condannata veniva portata vicino a un grande buco dall'altezza almeno di 2 metri, 2 metri e mezzo, e veniva gettata con le spalle nel buco, e i due testimoni dell'accusa, perché per eseguire le condanne capitali c'era bisogno di due testimoni dell'accusa, dovevano farle piombare addosso una pietra che, Talmud dice, deve essere pesante al punto che due persone possono tenere con difficoltà. Quindi normalmente era una pietra sui 20, sui 50 kg. Normalmente era la pietra che ammazzava la persona. Poi, dopo, tutti gli altri testimoni del processo, i presenti, continuavano lanciando le pietre per completare l'uccisione del condannato e riempire il muro, ma normalmente quelli che segnavano la prima pietra erano coloro che eseguivano la sentenza di morte. Allora questo Gesù sta dicendo: chi di voi senza peccato esegua la sentenza. E di nuovo scriveva per terra, ma essi, avendo udito, se ne andavano. Luca è fantastico, vi guardate, quelli che erano stati compatti nell'accusare, dal momento che si vedono smascherati, se ne andarono uno per uno, cominciano alla chetichella, cominciando dai presbiteri, e rimase solo, e la donna stando in mezzo. Il termine presbitero viene tradotto giustamente con anziani, ma non si intende i vecchi. Il sinedrio era composto da 3 categorie di persone: c'erano i sommi sacerdoti, gli scribi, i teologi, e i presbiteri, gli anziani. E spettava ai presbiteri il compito della giurisdizione di emettere le sentenze. Quindi questi anziani, questi presbiteri che se ne vanno, sono quelli che avrebbero dovuto emettere la sentenza. Ed ecco il finale stupendo di Gesù. Rialzatosi, Gesù gli disse: donna, dove sono? Gesù si rivolge con grande rispetto a questa persona. Mentre scrivi i farisei hanno detto: Mosè ci ha comandato di lapidare a queste qua. Gesù si rivolge con grande rispetto: donna, era l'appellativo che si rivolgeva alle donne sposate, alle mogli. Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannato? Gesù aveva detto: chi è senza peccato scagli per primo la pietra. Ebbene, Gesù poteva scagliarla. Nessuno ti ha condannato, ma io ti condanno. O almeno Gesù poteva rimproverarla per il suo peccato, per la sua trasgressione, poteva darle delle penitenze. Ebbene, ed ecco il clamore che ha scandalizzato le comunità cristiane. Allora essa disse: nessuno, Signore. La conclusione sconcertante, le disse allora Gesù: neppure io ti condanno, va e d'ora in poi non peccare più. Non una pietra che schiaccia la vita di questa persona, ma una parola come pane che l'alimenta. Questa è la maniera con cui Dio perdona. Quindi, nell'incontro tra l'uomo peccatore e Dio, Dio non umilia la persona. Dio non chiede conto delle sue azioni, Dio non fa l'investigatore. Nell'incontro tra il peccatore e Dio non è il peccatore che deve parlare, ma è Dio che deve parlare e il peccatore ascoltare. Non è, come eravamo magari abituati una volta, l'infantile elenco, a volte umiliante, delle proprie colpe. Perché? Perché Dio lo sa. Dio quello che noi compiamo lo sa, e certe azioni che noi consideriamo peccato può darsi che agli occhi suoi non siano. Abbiamo visto nell'arco dei 50 anni come certi atteggiamenti che erano considerati peccato oggi non lo sono più. Quanti comportamenti che oggi consideriamo peccato, tra 50 anni non lo saranno più considerati. Allora, scrive Giovanni nella sua prima lettera, figlio, anche se il cuore e la mente, la coscienza, ti condanna a qualcosa, non ti preoccupare, perché Dio è più grande del tuo cuore. Quindi allora l'incontro del peccatore con il padre non è elencargli le proprie colpe, perché Dio le conosce, e quello che l'uomo magari considera colpe agli occhi di Dio non lo sono, ma è l'incontro con la parola di Dio, come in questo caso Gesù con questa donna, una parola che aiuta la persona a rimettersi in carreggiata, a rimettersi in sintonia col progetto di pienezza di vita che Dio ha per ogni creatura. Quindi nell'incontro di Dio con il peccatore non c'è mai l'umiliazione, mai, non c'è mai la vergogna, non è mai l'incontro sempre umiliante con le proprie colpe, ma quello sempre arricchente con la ricchezza dell'amore e della parola di Dio. Bene, abbiamo concluso il nostro cammino. Siamo passati quasi nella valle di fuoco di Schlitter, come l'avevo soprannominato, questi giorni di carne. Va bene, basta un po' di vino, lapsus. No, dicevo, basta un po' d'acqua per rinfrescarsi. Ecco, Riccardo è tornato dal funerale. Allora, interventi, poi lasciamo la parola a Valerio Gigante, redattore di Attista, che ci aggiorna sulla situazione della Chiesa, perché loro sono delle spie, nel senso delle sentinelle, di tutto quello che succede nella Chiesa. C'è qualcuno per fare le domande, interventi?
Vorrei sapere che rapporto c'è tra il concetto di perdono dei peccati in Gesù, come ci ha spiegato questo stamani, e quello che c'è in San Paolo relativamente al criterio della redenzione e soddisfazione.
Ormai emerge chiaramente che i Vangeli, specialmente Marco, sono nati per contrastare la teologia di Paolo. Sapete che all'inizio degli Atti degli Apostoli si dice che Marco e Paolo andavano insieme, ma tra di loro è scoppiato un dissidio insanabile e le loro strade si sono separate per sempre. Paolo è un fariseo ed è rimasto fariseo nella sua mente. Lui non ha conosciuto il Gesù vivo, il Gesù della storia, e lui, Paolo, parla più di Dio che di Gesù. In Paolo è assente l'annunzio della buona notizia di Gesù. Quindi Paolo costruisce tutta una teologia, secondo la mentalità farisaica, la mentalità ebraica, che di volta in volta è da verificare con il messaggio di Gesù. C'è una priorità nel Nuovo Testamento, c'è una gerarchia di valori. Un conto sono i Vangeli, un conto le lettere, spesso occasionali, di Paolo. Il vero pensiero di Paolo purtroppo non lo conosciamo, che perché quando finalmente si converte, quando finalmente capisce, smette di scrivere. Allora non sappiamo il suo pensiero. Allora vediamo tutto un itinerario di Paolo con cose stupende, straordinarie, altre meno, altre addirittura pessime, frutto della mentalità e della condizione del tempo. Allora, per il perdono dei peccati, non credo che sia a Paolo che ci dobbiamo riferire, ma piuttosto ai Vangeli.
Ma la liturgia spesso si riferisce a Paolo.
Ma è chiaro che l'istituzione religiosa e la liturgia ha vinto da Paolo, perché gli serve su un piatto d'argento quello ciò di cui ha bisogno, e soprattutto inculcare nelle persone quel senso di colpa del quale Gesù ci aveva liberato. Non c'è cosa più devastante del senso di colpa, del senso di identità. Come si può percepire l'amore di Dio se ci sentiamo sempre in colpa nei suoi confronti? Vedete, nel Medioevo ci fu un libro che fu un best seller per secoli e secoli, e che tragicamente ha determinato la spiritualità dei cristiani fino a un secolo fa. Chi non conosce o almeno ha sentito parlare dell'imitazione di Cristo. L'imitazione di Cristo, il processo che abbiamo visto, per esaltare Dio si denigra l'uomo. Dio è santo, l'uomo è un verme. Dio è tutto, l'uomo è niente. Ed è un libro terrificante, terrificante, in buona fede, dallo spirito, senz'altro in buona fede.
Si regalava per passare la comunione.
Quando?
Si regalava.
Ah, si regalava, ma è un libro che fa dei dati tremendi, eppure è stato un best-seller, l'imitazione di Cristo. Con Cristo non c'è nulla a che vedere. Sì, dai,
vorrei chiederti, si può continuare questo discorso appena iniziato con la lettera agli Ebrei?
Dimmi, in che senso?
Nel senso, la lettera agli Ebrei spesso è problematica sotto questo aspetto.
Ma non è di Paolo.
Quindi, sì, lo so che non è di Paolo, però come gli stessi grossi problemi.
E anche purtroppo non sono competente, perché la lettera agli Ebrei è un testo particolarmente complesso, è una lettera stupenda che ha delle espressioni dove lì si elimina il sacrificio, appunto si elimina la legge, però non sono competente, io nei campi non sono competente, non malissimo. E allora c'era.
Vabbè. No, no, io volevo dire, ma anche Lutero nell'interpretazione dei peccati, opere e fede. Non è accettabile questa teologia
che hai imposto. Sì, è chiaro. Lutero si è rifatto più a Paolo che a Gesù. È una spiritualità, una teologia da riscoprire. Noi siamo eredi di una spiritualità listata al mondo. Una spiritualità del piagnisteo. Ricordate, abbiamo iniziato il primo giorno sottolineando che nella celebrazione eucaristica festiva 15 volte in maniera ossessiva appare il tema del peccato, anziché quello dell'amore, quello della misericordia, quello della compassione. Il peccato è il peccato. Ma grazie al cielo ringraziamo il Signore che siamo figli di questa epoca e possiamo vedere questa realtà.
Ci hai presentato due personaggi, dall'adultera e la prostituta. La prostituta dà il perdono senza chiedere di cambiare e di non continuare a peccare. Invece l'adultera sembra che pone una condizione, ti perdono, non.
Sono, sì, ti ricordo, allora, sono due casi differenti. Giustamente sottolinea perché l'adultera gli dice va e non peccare più. E le stesse parole ci saremmo aspettate anche per la prostituta. Perché Gesù alla prostituta non gli ha detto va e non peccare più? Semplicemente perché non può. Chi sono le prostitute all'epoca? La nascita di una bambina è considerata una calamità, una disgrazia. Lo dice la Bibbia. Quindi è sancita dalla Bibbia. Quando l'uomo metteva incinta la moglie, per 40 giorni pregava alla provvidenza che nascesse un uomo. Era inconcepibile che nascesse una femmina, perché il maschio virile genera un altro maschio. E guardate che ancora oggi, in quel mondo, continua questa mentalità. Io ricordo da anni fa, quando un mio amico palestinese veniva a dire che la moglie era incinta, e lui parlava sempre del bambino, il bambino, il bambino, il bambino, quando nascerà. E quando io gli dissi, ma se è una bambina, lui mi ha guardato e sentito, io so forte, sai? Cioè, si è sentito offeso, come se avessi denigrato la sua virilità. E ricordo ancora, nacque una bambina, la sua telefonata, mi disse, Alberto, è una bambina, ma le si può voler bene lo stesso. Quindi al tempo di Gesù era considerata un'autentica disgrazia. L'eliminazione della bambina alla nascita era normale, era consentita. Normalmente si prendeva la bambina, si metteva dentro un recipiente di goccio, veniva portata ai margini del villaggio, al mattino passava all'alba il mercante di scacchi, c'era quella lì, la raccoglieva del Serino, la allevava, abbiamo tutti i documenti storici su questo, la allevava, la faceva crescere nell'arte della seduzione, della prostituzione, e a 5 anni queste creature già entravano in esercizio, a 8 anni erano già pronte e pensate per un rapporto completo. Per cui per prostituta si intende una che non ha la famiglia, non ce l'aveva avuta, e l'unica cosa nella quale è cresciuta è dare piacere agli uomini, soddisfare gli uomini. Ecco perché questa prostituta entra nel salone con il vaso dell'unguento, il profumo con il quale massaggia gli uomini, con gli strumenti del suo mestiere. Ecco perché entra con la chioma scoperta, le donne andavano tutte quante col velo, vedeva i capelli di una donna, era un richiamo molto erotico. Conoscete la storia di Giuditta, che entra nel campo delle piccole ferme, e appena entra cosa fa Giuditta? Si toglie il velo, fa vedere le trecce, o lo ferme appena vede le trecce e perde la testa, perché tutti i perché poi Giuditta la taglia. Quindi lei compie ovviamente azioni erotiche nei confronti di Gesù, perché è l'unico che sa fare, è stata educata solo questa. Lei per ringraziare Gesù non fa altro che esercitare quello in cui è stata allevata, non altre maniere. Ecco lo scatto del fariseo. Questa prostituta, se volesse smettere la vita che fa, cosa fa? Torna in famiglia? Non ce l'ha avuta. Si sposa? Chi te la sposa? L'unica, una vita da mendicante, cioè la morte, perché è sottoposta a violenze di cui non troverebbe nessuno a difendere. Quindi Gesù non le chiede di cambiare vita, semplicemente perché questa non può. È come quando i pubblicani vanno da Giovanni Battista e dicono, e noi? E Giovanni Battista non ti dice, smettetela con questo mestiere. Dice, esercitatelo equamente, non esigete più di quanto mi è stato fissato. Invece all'adultera no, lei aveva una famiglia, poteva ritornare dal marito. Allora io lascerei il microfono alla Valerio Gigante di Artista, che ci viene a illustrare e la rivista e anche a aggiornarci, loro sono in polso di quello che avviene nella chiesa. Io non so come fanno, se hanno qualche informatore, se hanno...
Ma non Satana,
allora. Il nostro segreto.